Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Sì, allora, come corrono veloci i giorni, vero? Siamo al giorno 19. Vuol dire che fra 2 mesi è San Giuseppe. E il 19, quando vedo questa data, penso sempre a San Giuseppe, che è il protettore della Chiesa, ma è anche il protettore dei papà, vero, dei papà cristiani. Per cui invito tutti i papà cristiani ad essere molto devoti di San Giuseppe, perché Giuseppe, vero, ha protetto la Sacra Famiglia e l'angelo si è rivolto a lui per salvare la famiglia, cioè prendi il bambino e la sposa e fuggi in Egitto. Per cui lui ha accolto questo invito e ha salvato praticamente la famiglia, ecco perché Erode voleva distruggerla. Ma oggi, diciamo, l'Erode è internazionale e puoi fuggire dove ti pare, praticamente dove vai, sono pochi gli stati che proteggono la famiglia. Allora lo preghiamo, questo San Giuseppe, vero, che sia il nostro protettore e che ci aiuti a fuggire tutte le cose che mirano alla distruzione della famiglia. Che cosa intendo? Purtroppo continuo a sentire problemi, vero, di sposi che fanno fatica ad andare d'accordo, che stanno pensando delle cose che è meglio non farle, anzi non si devono fare. Praticamente il separato, cioè il divorziato Lucifero, che mestiere volete che faccia? Cioè, qual è il suo compito, no? Il divorziato cosa farà? Il suo compito, secondo lui, è quello di far divorziare tutti coloro che sono uniti a Gesù Cristo. Ecco, come lui, ecco, si è staccato da Dio, nel senso che non ha voluto più adorare Dio, e così praticamente la tentazione è questa qua, rivolta alla famiglia, ecco, di togliere di mezzo Gesù Cristo nel sacramento del matrimonio. E difatti Lucia di Fatima ne parla di queste cose. Comunque noi iniziamo come al solito con la riparazione, poi diremo anche il resto, vero Anna? Allora,
Certamente, sì,
sì.
certo.
Nel nome del Padre, del
Del
Figlio e dello
Figlio e dello
Spirito
Spirito Santo.
Santo.
Amen.
Amen. Mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero e
spero
ti
e ti
amo.
amo
E ti
e
domando
ti domando
perdono
perdono
per tutti
per tutti
quelli che
quelli
non
che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e non
e
ti
non ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro
profondamente.
profondamente.
E vi
E vi
offro
offro
il
il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità
divinità
di
di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente
presente
in
in
tutti i
tutti i
tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui
con cui
egli è
egli stesso è
offeso,
offeso,
e per i
e per i
meriti
meriti
infiniti
infiniti
del suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo cuore,
cuore, e del cuore immacolato e
Immacolato di Maria,
adorato di Maria, io vi domando
adoro
la conversione dei
di
poveri
tutti i poveri
peccatori.
peccatori.
Facciamo anche la comunione spirituale, è così facile, ma è così, rende così bene comunicarsi anche spiritualmente quando non si può ricevere sacramentalmente, è un atto di desiderio di chi? Di una persona che ama colui che è amato. Allora, siccome l'amore per natura è unitivo, vero? Dio mi ama e io lo amo e allora lo desidero e allora chiedo di fare la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. C'è una formula, diciamo che è molto, cioè, no, dico ancora più breve, e diciamo che ci consente di fare la comunione anche con la Madonna. E questa giaculatoria, che non è scritta sui libretti, però state attenti, Gesù, Maria, amore, venite insieme nel mio cuore. Non ci vuol mica tanto, vero, a dire queste paroline qui, però uno che le ripete tante volte, vero, intanto pensa a coloro che ci amano costantemente, che ci hanno amato prima che noi fossimo, prima che tu fossi io ti conoscevo, io ti amavo praticamente, ecco, allora pensate che bello, è un atto di gratitudine, di riconoscenza verso coloro che hanno iniziato per primi loro ad amarci, per cui la nostra vita deve essere un inno di ringraziamento, di gratitudine, di riconoscenza verso coloro che già da prima che noi nascessimo, ecco, il Signore già ci amava. E vedete, andavi da Padre Pio, no? E Padre Pio ti diceva, vedi, prima che tu nascessi, Dio ti ha affidato a me. Sono frasi da svenimento, no? Perché tu immagina, no? Tu sbuchi fuori così in questo mondo, in quello che è, e trovi un santo che ti dice, prima che tu nascessi, Dio ti ha affidato a me. E allora, che fai? Come minimo dovresti cadere in ginocchio e dire, mio Signore e mio Dio e mio tutto. Ma chiaramente bisogna pensare alle cose di lassù per arrivare a fare questi pensieri, altrimenti è quasi impossibile. Allora, c'è questo sconvolgimento. Dunque, io sto davanti a un grande finestrone, sempre nella casa di cura dove mi stanno riabilitando, e non vi dico, bisognerebbe fare i filmati perché succedono di quelle cose che fanno veramente scoppiare da ridere. Né? Praticamente sono davanti a un finestrone, ho davanti un bel panorama, c'è una montagna sullo sfondo, ma davanti proprio al finestrone c'è un grande cedro, probabilmente un cedro del Libano o comunque un cedro, sì, cioè non fa i cedri, è una conifera per intenderci. Probabilmente c'è stata una nevicata abbastanza copiosa e forse anche mista ad acqua, praticamente, che ha rotto dei rami, perché il cedro non ha una resistenza, per esempio gli abeti, voi vedete che tanta neve, si piegano i rami e fanno cadere la neve a terra, invece questi qua, ecco, questi cedri hanno i rami piuttosto dritti, diciamo in orizzontale, e quando se devono piegarsi per il carico della neve, siccome non si piegano, si spezzano. E comunque ciò che più mi impressiona non tanto i rami che sono stati tagliati, ma si è rotta anche la punta. Per cui pensate voi un albero senza punta. fa pena veramente, è come un uomo senza testa, diremmo così, e oggigiorno non è che mancano anche questo tipo di creatura, di uomini senza testa. Ma pensavo, adesso questo albero qui non potrà più crescere in altezza, perché praticamente è stata mozzata, diciamo, la punta. Forse potrà crescere in larghezza, ma non più in altezza, proprio per questo motivo. Ecco. E allora pensavo, guardando questo albero, dico, questo è il fenomeno che sta accadendo adesso anche nella Chiesa. Né? Praticamente non si parla più delle cose di lassù, ma si parla delle cose di qua giù, cioè bisogna andare in orizzontale. E naturalmente qui sta l'errore, perché noi abbiamo questo concetto molto, diciamo, molto pubblicizzato, è contestato, diciamo, di netto dalla croce di Gesù Cristo. In quanto la croce di Gesù Cristo non è soltanto, sono due pezzi di legno, assolutamente no. Il Signore le cose, vero, le progetta in modo da insegnare sempre. Gesù è maestro sia con le parole che con le opere, e non è un caso che la croce sia fatta così. Difatti, la croce è fatta così perché il primo comandamento dice di amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa, per cui è la trave che si pianta a terra, vero, e che va verso il cielo, e quella è la trave più lunga. Ma non è solo questione di lunghezza della trave portante, sottolineato portante, ma è perché questa trave portante, diciamo, che sostiene un'altra trave, che però è più corta, che è la trave dell'amore verso i fratelli. Ora abbiamo la trave portante, è quella che da terra va verso il cielo, che è il primo comandamento. Poi c'è la trave trasversale, che è supportata dalla trave verticale, che è l'amore verso i fratelli. Qui è impossibile, vero, che se non abbiamo l'amore verso Dio, possiamo avere un vero amore verso i fratelli. Perché l'amore verso i fratelli non è dato soltanto da opere di misericordia corporale, ma, diciamo, anche e soprattutto da opere di misericordia spirituale. Ecco, pensiamo ad esempio alla Madonna Fatima, appare e, diciamo, non risulta che parli tanto di cose orizzontali, ma quando parla di cose in orizzontale ci mostra prima le cose verticali, cioè dice, vedete, parla dei fratelli, sì, ma mostra che queste anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi, si sacrifichi per loro. Per cui chi prega e si sacrifica per loro sono quelli che credono in Dio, che amano Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Difatti, vedete, i bambini sono la prova tangibile, vero? E mostrano che offrivano sacrifici talvolta molto grandi, ma preghiere e sacrifici per la salvezza delle anime, non tanto per, diciamo, provvedere a cose, diciamo, materiali, ma la salvezza eterna. Ecco, questo è l'amore verso i fratelli che ci è stato proposto. Le opere di misericordia spirituale oggigiorno ma chi è che ne parla? Ma non si sente proprio parlare, ma sembra quasi che non ci siano, perché ci sono soltanto quelle di misericordia corporale. Allora, io che ho davanti agli occhi, guardate, saranno 25 metri dai miei occhi, io sono al terzo piano, per cui sono un po' più basso di questo cedro che va oltre, ma è decapitato. Un albero conciato così veramente fa compassione, perché è senza testa. E naturalmente non avrei certo pensato di farvi questa riflessione, ma siccome devo sempre chiedere qui alla responsabile che mi dia il numero di una stanza vuota dove io posso fare la trasmissione, e neanche farla apposta, oggi mi ha mandato in questa stanza davanti a questo cedro senza testa, mozzato. Ma sapete quanti cristiani oggi sono senza testa? Perché non sanno valutare la trave verticale e quella orizzontale, che però è sostenuta, anche quella orizzontale è sostenuta da quella verticale. E questo la dice lunga, perché vedete, tutti i santi che hanno fatto anche grandi opere di misericordia corporale verso i fratelli, per poterle mettere in pratica hanno amato tanto il Signore e vivevano ore di preghiera. Pensate a Madre Teresa di Calcutta, che è la nostra più vicina, che cosa è andata a dire, che cosa ha detto, per esempio, all'attuale cardinale Comastri. Che cosa gli ha detto? Quando l'ha incontrato da giovane prete, gli ha chiesto: lei quante ore prega al giorno? Pensa un po', Madre Teresa a questo giovane sacerdote chiede quante ore prega al giorno. Ma dice: guardi, io dico la messa tutti i giorni, dico tutto il breviario, dice, sa, di quei tempi nel 68 già era un atto eroico dire tutto il breviario, ma dico anche la corona del rosario. Madre Teresa gli dice: è troppo poco, se non aumenti la preghiera non reggerai la tua vocazione. Affonderà, cioè fallirà. Pensa un po', preghi troppo poco. Allora, che strano, una grande anima che ha operato in tutto il mondo per la misericordia corporale ci fa sapere che lei prega e fa pregare anche le sue suore minimo 5 ore al giorno, pensate un po', minimo 5 ore al giorno, in più fanno la penitenza, la disciplina, tutte quelle cose là, vedete? E allora dice: se le suore non vivono così, non possono aiutare i poveri, non ce la fanno, non resisteranno, crolleranno, non reggeranno. Voi sapete che dopo il Concilio Vaticano II, non vi dico neanche le cifre di quante migliaia di suore, di preti se ne sono tornati a casa, proprio perché non pregavano, perché adoravano Gesù Cristo, perché non hanno tenuto ben a mente, meditando la passione di Cristo, che la croce è fatta da una trave portante e da una trave supportata, vero? Dalla trave portante, che è quella verticale. Per cui io ringrazio la provvidenza. Anna, tu pensa, sono finito davanti a un albero, no? E siccome non sapevo cosa dire, no? Subito, perché non... E vedo questo albero e dico: ma tu pensa che brutto, che come fa pena questo albero, che gli hanno tagliato la punta, no? Ma sapete oggigiorno quanti cristiani sono senza testa? Hanno la testa tagliata, no? E come se non bastasse, diciamo che abbiamo anche degli invasori che probabilmente mirano anche, considerando che la testa non serve a niente, si può anche tagliare, insomma, no? Tutto sommato. Ebbene, qui abbiamo trattato, ecco, questo argomento, ma non è finita, Anna, perché non riesco a... mi sembra di aver preso la rincorsa. Allora, cosa succede? Mi giunge da un amico sacerdote una fotografia che, diciamo, cioè ti fa fare prima un sospiro, ma poi è un atto di dolore il vederla. Allora, questa fotografia mostra, diciamo, forse di un secolo fa, meglio, o poco meno di un secolo fa, c'è praticamente un sacerdote con tanto di abito talare e di cotta, vero, che porta la comunione a un malato, cioè lungo la strada, e c'è un ragazzino davanti con la campanella e con una, sì, con una lampada, sì, con, mi viene più in mente il termine di quell'attrezzo lì, ecco, la lanterna con dentro la candela, perché girava per le strade di un paese, perché era il curato di un paese, per cui questo curato, questo parroco, va a portare la comunione e non si ferma a parlare con nessuno, ma continua a pregare. C'è davanti il chierichetto che suona la campana e con la lanterna, cioè, tutti sanno che sta passando il sacerdote, perché si vede che è un sacerdote, e suona la campanella. Ma l'altro lato, ecco, dall'altro lato di questa via, che non era neanche tanto larga, ma insomma una strada, ci sono due contadini, vero, che come sentono che passa il sacerdote, vedi che si inginocchiano in mezzo alla strada, che era anche fangosa, si inginocchiano davanti, cioè, al passaggio del sacerdote che porta, ecco, la comunione o gli santi, ecco, al malato, e questi si inginocchiano. Ma quello lo ricordo anch'io, come accadeva un tempo, che gli uomini con tanto di cappello, vero, quando passavano davanti a una chiesa si toglievano il cappello per salutare Gesù che abitava dentro la chiesa, per cui vedevi gli uomini, vero, che si salutavano il Signore in quel modo là, cioè si toglievano il cappello. Allora, vedere questo, vedere un'immagine, ecco, di quando suonava l'Ave Maria alle 6 del mattino, a mezzogiorno, alle 6 di sera, l'Ave Maria, ecco, anche il contadino si fermava, si toglieva il cappello, no? E diceva l'Ave Maria, l'Angelus Domini. Dico, ma dove ci siamo cacciati noi che vogliamo far del bene ai fratelli e gli abbiamo fatto perdere la fede? Amen. Capito? È una cosa... Allora, dico, quelli che vanno in chiesa poi, ma non lo salutano manco quelli, ma manco ci si inginocchia in chiesa, ma si riceve Gesù come se non fosse Gesù, perdere la fede. La disgrazia più grande che possa capitare a una nazione è che la nazione perda la fede e dica, noi siamo un popolo laico, per cui noi delle cose della chiesa non ci interessano niente, fate quello che vi pare dentro in chiesa, basta che non parliate male di noi, naturalmente, capito? Cioè, basta che non diciate nulla contro il nostro operato, perché noi siamo una nazione laica, qui dobbiamo accondiscendere a tutte le leggi anticristo, ma capite, quando si arriva qua vuol dire che siamo arrivati a fine corsa, cioè voglio dire, quando si arriva a questo punto, che è un punto che si dice di non ritorno, cioè vuol dire che si può, cioè per tornare ci vuole uno di quei terremoti, non parlo soltanto di terremoti fisici, ma un terremoto che faccia capire all'uomo che lui non è Dio, che Dio è Dio e noi siamo sue creature e siamo gregge del suo pascolo. Non siamo noi che pascoliamo Gesù Cristo, ma è Gesù Cristo che pascola che pasce i suoi agnelli che siamo noi. E di questi tempi, ma stamattina non la finisco più, ma mi vengono così. Sto vedendo, forse ve l'ho anche detto, ho visto dei filmati, no, che riguardano proprio i lupi che sbranano il gregge, sbranano il gregge e anche ed è un fatto questo, diciamo, molto grave, perché noi sappiamo che nostro Signore, scusate perché è entrata una signora, vedi che è una donna delle pulizie, che dice: ma lei cosa fa qua dentro? Mi ha fatto perdere il filo.
No, parlavi del lupo.
Del lupo, sì, allora ci sono questi lupi, no? Però praticamente sento di qua e di là, dove i lupi non ci sono mai stati, ci sono i lupi dappertutto. Ma addirittura, diciamo, mi dà l'impressione, visto che sono così tanti sti lupi, che non sono pochi, perché mangiando tanto, diciamo, prolificano e sono sempre più numerosi, e dico, ma mi sembra che qui fra poco ci sono più lupi che pecore, se pensate che addirittura un pastore vestito di bianco ha dovuto fuggire davanti ai lupi, per cui il pastore non ha mai avuto paura di uno, due, tre, quattro lupi. Ma se si trova accerchiato che ci sono più lupi che pecore, deve scappare. E qui mi fermo, forse per quello che è arrivato il disturbo, perché dovevo parlare di una cosa molto delicata, no? Però siccome vado avanti per logica, no? Cioè, come si fa a dire che non è vero, no? Come si fa a pensare che sia fantasia? È un fatto reale questo qua. Capito? Bene, allora a questo punto, Anna, perché il tempo vedo che io ne ho molto occupato, dobbiamo passare adesso
alla lettura, sì, a Saul.
Sì.
E nel seguente passo biblico, Davide ci offre un fulgido esempio di mansuetudine. Egli infatti, pur potendo uccidere Saul, mentre si trova da solo con lui nella caverna, non solo non stende la mano per colpirlo, ma appena il re riprende il cammino, esce dall'antro e, prostratosi con la faccia a terra, manifesta il suo grande rispetto e amore verso di lui, vedendo in lui soltanto il consacrato del Signore. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Saul scelse 3.000 uomini valorosi in tutto Israele e partì alla ricerca di Davide e dei suoi uomini di fronte alle rocce dei Caprioli. Arrivò ai recinti delle greggi lungo la strada, dove c'era una caverna. Saul vi entrò per coprire i suoi piedi, mentre Davide e i suoi uomini se ne stavano in fondo alla caverna. Gli uomini di Davide gli dissero: «Ecco, il giorno in cui il Signore ti dice, vedi, pongo nelle tue mani il tuo nemico, trattalo come vuoi». Davide si alzò e tagliò un lembo del mantello di Saul senza farsene accorgere. Ma ecco che dopo aver fatto questo, Davide sentì battere il cuore per aver tagliato un lembo del mantello di Saul, poi disse ai suoi uomini: «Mi guardi il Signore dal fare simile cosa al mio Signore, al consacrato del Signore, dallo stendere la mano su di lui, perché è il consacrato del Signore». Davide, stento, dissuase con le parole i suoi uomini e non permise loro che si avventassero contro Saul. Saul uscì dalla caverna e tornò sulla via. Dopo questo fatto, Davide si alzò, uscì dalla grotta e gridò a Saul: «O re, mio signore!» Saul si voltò indietro E Davide si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse a Saul: «Perché ascolti la voce di chi dice: ecco, Davide cerca il tuo male? Ecco, in questo giorno i tuoi occhi hanno visto che il Signore ti aveva messo oggi nelle mie mani, nella caverna. Mi si diceva di ucciderti, ma ho avuto pietà di te e ho detto: non stenderò le mani sul mio Signore, perché egli è il consacrato del Signore. Guarda, Padre mio, guarda il lembo del tuo mantello nella mia mano. Quando ho staccato questo lembo dal tuo mantello nella caverna, non ti ho ucciso. Riconosci dunque, vedi, che non c'è in me alcun male, né ribellione, né ho peccato contro di te. Invece tu vai insidiando la mia vita per sopprimerla. Sia giudice il Signore tra me e te, e mi faccia giustizia il Signore nei tuoi confronti. Ma la mia mano non sarà mai contro di te. Come dice il proverbio antico: dai malvagi esce il male, ma la mia mano non sarà contro di te. Contro chi è uscito il re di Israele? Chi insegui? Un cane morto, una pulce? Il Signore sia arbitro e giudice tra me e te. Vede e difenda la mia causa e mi liberi dalla tua mano. Quando Davide ebbe finito di rivolgere a Saul queste parole, Saul disse: «È questa la tua voce, Davide, figlio mio?» Saul alzò la voce e pianse. Poi continuò rivolto a Davide: «Tu sei più giusto di me, perché mi hai reso il bene mentre io ti ho reso il male. Oggi mi hai dimostrato che agisci bene con me e che il Signore mi aveva abbandonato nelle tue mani e tu non mi hai ucciso. Quando mai uno trova il suo nemico e lo lascia andare sulla buona strada? Il Signore ti ricompensi per quanto hai fatto a me oggi. Ora, ecco, sono persuaso che certamente regnerai e che sarà saldo nelle tue mani il regno di Israele».
Che grande insegnamento ci è stato dato da questo grande vero profeta Davide. Ecco, non poteva, cioè il Signore voleva che si conoscesse, ecco, anche il comportamento del padre Davide, ecco, figlio di Davide, ecco, il giusto, cioè colui che non vuole la morte, ma vuole il bene del fratello, vero? In questo caso del padre. Ecco, anche noi dobbiamo imitare appunto il profeta Davide, ma che ci ha dato dalla sua discendenza è nato Gesù, il quale non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. E allora, vedete, bisogna pregare, Gesù ci insegna, no? Fate del bene a chi vi fa del male. Ecco, amate quelli che vi odiano. Benedite quelli che vi maledicono, ma sono discorsi incredibili, però quando noi li ascoltiamo, noi pensiamo che tutto ciò sia impossibile da realizzare, invece è possibilissimo, in quanto chi lo insegna ci dà anche la grazia per poterlo mettere in pratica. Ecco, allora, davanti a questo esempio che ci viene dato, noi dobbiamo piegarci e dire: Signore, io umanamente non sono capace di farlo, ma tutto posso in colui che mi dà la forza. Ecco, e naturalmente anche, vedete, per esempio Gesù Cristo con i farisei non andava mica d'accordo, ma voleva il loro bene, faceva di tutto per illuminarli, ma loro non intendevano ragione. E nonostante tutto Gesù non è che ha detto arrangiatevi, no? Ha continuato a mostrare le sue opere anche per convertirli per mostrare dov'è il vero bene, qual è il vero bene. E naturalmente mostrava gli errori dei farisei. Ecco, noi pensiamo che oggigiorno uno deve amare il prossimo lasciandolo andare dove va, cioè non richiamarlo alla retta via, non mostrargli dove sta l'errore, per cui se mostriamo delle cose che contrastano con la nostra fede, non è che siamo delle persone cattive, vero? Ma siamo delle persone che vorremmo che si rimuovessero tutte le cose che non sono state insegnate da Gesù Cristo o che perlomeno contrastano con l'insegnamento della Chiesa. Ecco, pertanto non si vuole la morte di chi sbaglia, ma si vuole la conversione o perlomeno la modificazione degli errori che uno ammetta di sbagliare, no? Per cui, vedete, quando uno non si comporta bene, non si può far finta di non vederlo, no? Bisogna avvisarlo, perché uomo avvisato è mezzo salvato, si dice così, vero? È mezzo salvato. Vedete che praticamente Davide non era amato da Saul, perché diciamo aveva delle gelosie, pensava, ecco, che Davide lo odiasse, volesse toglierlo di mezzo, ma pensava, ma in realtà non era così. Cioè, Davide voleva il bene di Saul, per cui gli ha mostrato, dice, vedi, mentre tu dormivi avrei potuto anche toglierti di mezzo, invece ho tagliato un lembo del tuo mantello per mostrarti che la spada che ha tagliato il lembo del tuo martello poteva anche tagliarti la testa, come ho fatto con chi? Con il gigante Golia, vero? Ti ricordi, Anna?
Sì, 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 sì. Sì,
e praticamente, dice, lui saltò sul corpo, ecco, del gigante, gli strasse la spada dal fodero, gliela tolse di mano e gli mozzò la testa. Vedi che interessante, no? Al nemico gli ha bozzato la testa, perché questo voleva distruggere il popolo, per cui bisogna difenderlo il popolo, perché chi ama il popolo, diciamo, va contro coloro che vuole distruggere il popolo. Per cui non possiamo andare d'accordo con coloro che vogliono distruggere il popolo, che vogliono distruggere il nostro popolo, dobbiamo dirle queste cose, no? Ecco, e va bene. Comunque, Anna, siccome ho utilizzato molto tempo prima, vero, per tutte le
considerazioni
le considerazioni degli alberi, sì. dell'albero della croce, sì. Vero? Sì, sì. Ecco, sì. Per cui
chiediamo
la pausa musicale.
Musicale, sì? Sì, sì. Poi vediamo. A tra poco, allora, Ave Maria.
Refúgio do povo de Deus.
Bene, possiamo riprendere allora, Anna, la nostra...
Eccomi, sì.
Sì. A te la parola, adesso tu hai tutto il tempo di dire tutto quello che leggi di Don Dolindo, che mi sembra che ha occupato troppo spazio io con gli alberi.
No, assolutamente no. Vedrai che tutto va a meraviglia. Allora, nel Vangelo di oggi viene tracciata la missione degli apostoli. Essi dovranno seguire Gesù per essere testimoni delle sue opere e dei suoi insegnamenti. E dovranno predicare a tutto il mondo la buona novella. Per confermare la loro parola con i miracoli, Gesù dà loro la potestà di scacciare i demoni e curare le malattie. Così agli apostoli e quindi alla Chiesa, il Maestro Divino affida il compito di continuare la sua missione. La Chiesa è stata definita il sacramento universale di salvezza, cioè l'unica istituzione voluta da Dio per realizzare il suo disegno salvifico sugli uomini. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12. Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Passo alla meditazione di Don Dolindo. Mentre gli scribi e i farisei congiuravano con gli erodiani, nella speranza che Erode stesso pensasse ad impedire a Gesù ogni attività e ad ucciderlo, il Salvatore proseguiva nel suo cammino, che nessuna forza umana poteva impedire. Egli andò verso il mare, cioè verso il lago di Genesaret, perché una grande moltitudine lo seguiva, e volle trovare un luogo in pianura capace di accoglierla. Da tutte le parti accorrevano lui, dalla Galilea, dalla Giudea, dalla regione al di là del Giordano e delle stesse vicinanze di Tiro e di Sidone, ed egli sulle rive del lago le accoglieva con infinito amore, vedendo in quelle moltitudini le primizie del suo regno di anime. La ressa anzi fu tanta che Gesù fu costretto a scendere in barca per ammaestrare quelle turbe, dopo aver guarito gli infermi e aver liberato gli ossessi che gli furono presentati. Quello spettacolo di fede era l'immagine e la figura di quello che sarebbe avvenuto nei secoli. A lui sarebbero corse le genti nelle varie epoche della vita della Chiesa, ed egli le avrebbe istruite dalla barca di San Pietro, dalla Chiesa, nella quale veramente vive. In tutti i secoli vi sarebbero state le opposizioni dei cattivi, come quelle che incessantemente gli facevano gli scribi e i farisei, ma in tutti i secoli tempestosi i popoli avrebbero sentito il bisogno di correre all'unica e vera Chiesa, da lui formata, come al solo porto di salvezza. Come gli infermi irrompevano contro Gesù per toccarlo, così le anime sarebbero corse a lui per avere con lui un contatto di vita nella Santissima Eucaristia. Come gli stessi spiriti immondi gli si prostrarono davanti proclamandolo figlio di Dio, così gli stessi perversi avrebbero dovuto riconoscerlo per vero Dio ed unico Redentore dell'umanità, come egli imponeva silenzio alla testimonianza degli indemoniati, perché essa non poteva generare tutt'al più che una fede naturale in lui, così nel suo trionfo. Egli non vorrà la testimonianza dei miscredenti, ma quella che viene dalla luce divina della fede. Non si tratta solo di conoscere se egli sia il Cristo, il Figlio di Dio, ma si tratta di vivere di Lui, di partecipare alle ricchezze che ci ha donate, di conquistare la vita eterna con una vita veramente cristiana. Chi dice di credere e poi vive lontano da Dio, dai sacramenti, dalla virtù, da tutto ciò che il Signore ci ha comandato, rende a Gesù una testimonianza che non è dissimile da quella degli spiriti immondi, testimonianza di parole che non compungono il cuore, non lo trasformano, non lo danno a Dio. Può dirsi, gemendo, che la stessa testimonianza gli rendono quei poveri ministri infedeli che predicano la parola di Dio ma non la fanno partire dal cuore, vivificato dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Essi sono nature morte, frutti separati dall'albero, fiori appassiti sul tavolo tarlato, granate abbandonate che non spazzano, botti vuote che non hanno una goccia sola di vino corroborante le forze. Gesù Cristo non può ricevere che la testimonianza dell'amore, non vuole che la testimonianza dell'amore. Un cuore immondo fa meglio a tacere, anzi, fa meglio a uscire dal suo stato di corruzione e a convertirsi sinceramente, per diventare voce di glorificazione pratica per il Redentore. Quando Gesù vide tutte quelle moltitudini che gli si accalcavano d'intorno, dopo averle consolate e distruite, salì su di un monte, cioè sulla collina dalla quale predicò le beatitudini. E passata la notte in orazione, come rivelato da San Luca, chiamò a sei discepoli e ne scelse 12 perché fossero sempre con lui ed annunziassero la divina parola. Chiamò quelli che gli stesso volle, perché li scelse non per il loro merito, ma per un disegno della sua volontà adorabile. Li chiamò sul monte, perché essi dovevano essere con l'anima e con il cuore in alto, tutti rivolti al cielo, viventi lontani dal mondo, servi di Dio solo per la sua gloria. Li chiamò su quell'altura profumata dalla sua preghiera, perché essi fossero stati fortificati dal suo amore per il Padre Celeste. Il Sacro Testo ci dà i nomi dei 12 eletti, cominciando da San Pietro, che ne era il capo, e finendo con Giuda, che fu il traditore. Tra i discepoli che lo seguirono più fedelmente, Gesù ne scelse 12. E chiamò i discepoli col nome di apostoli, cioè inviati e ambasciatori, perché avessero fondato la Chiesa di Gesù in tutto il mondo. Ne elesse 12. Come 12 erano stati i figli di Giacobbe, dai quali era stato formato il popolo eletto affinché essi fossero stati patriarchi del nuovo popolo di elezione. Li elesse e li mandò ad evangelizzare prima di tutto il popolo di Israele, quasi per addestrarli in una missione più facile, prima di mandarli fra i pagani. Non volle il Maestro Divino che si fossero trovati di fronte a gente mancante di fede come erano i pagani, o a gente disordinata nella vera fede come erano i samaritani, perché non avessero avuto cimenti troppo ardui. Come principianti li inviò le pecorelle perdute della casa di Israele. Non li mandò senza dar loro quasi le credenziali della missione ricevuta, e perciò con la sua onnipotente podestà, conferendo loro quasi i primi ordini, comunicò loro il potere di scacciare gli spiriti immondi dagli ossessi, di guarire gli infermi, e persino di risuscitare i morti. In tal modo essi avrebbero dato argomento pratico della verità della loro missione. Non è detto in qual modo Gesù comunicò loro questa potenza, ma anche senza un gesto esterno bastò che lo dicesse per dare all'anima loro la facoltà di attrarre da Dio le grazie necessarie per produrre effetti meravigliosi. Essi doveva annunziare la prossima realizzazione del regno di Dio. Erano quasi precursori dell'apostolato che avrebbero compiuto dopo la redenzione. E la potenza di fare miracoli figurava la potenza straordinaria che avrebbero avuto di compiere le opere della grazia. Essi dovevano essere medici delle anime, risurrezione dei morti alla grazia, purificatori della lebbra dello spirito e fieri avversari di Satana che avrebbero dovuto principalmente cacciare dalle anime. Un giorno, assodate la fede e la Chiesa, non si sarebbero avuti più strepitosi miracoli corporali nell'evangelizzazione delle anime, ma sarebbero sempre avvenuti quelli figurati da essi. In realtà è più grandiosa la risurrezione di un'anima o la sua guarigione spirituale che tutti i miracoli possibili. 12 apostoli, 12 fondamenti della novella spirituale Gerusalemme che doveva essere eretta dalla potenza del Redentore. 12 stendardi della gloriosa armata che doveva percorrere il mondo e i secoli. 12 aspetti delle virtù di questa falange gloriosa. Simone, che significa colui che ascolta, obbedisce, pone ed è a posto. È chiamato da Gesù anche Pietro perché è pietra angolare della sua chiesa. Andrea, virile, strenuo eroe, ed egli lo fu nella vita santa e nel desiderio della croce, abbracciata come un talamo nuziale per l'anima sua. Giacomo, il soppiantatore, detto il maggiore, per distinguerlo da Giacomo di Alfeo, soppiantatore di Satana. Giovanni, grazia, dono, misericordia del Signore, prediletto da Gesù e figura delle predilezioni di amore che gli ha per le anime vergini. Filippo, bellicoso, amante dei cavalli, quasi figura di quello spirito ardito col quale la Chiesa conquista le anime. Bartolomeo, figlio di Tolomeo, il solco mio fatto con l'aratro, cumulo di acque che sospende le acque, vessillo della potenza, con la quale la Chiesa coltiva il campo del Signore, fecondandolo con le acque della grazia e della misericordia. Tommaso, gemello, detto anche dal greco Didimo, figura della somiglianza che le anime hanno con il Redentore. Matteo, dono del Signore, rappresentanza del dono della misericordia che rinnova le anime e le muta in nuove creature. Giacomo di Alfeo, soppiantatore, figlio del dotto, figura della sublime attività con la quale la Chiesa, figlia dell'eterna sapienza, soppianta gli errori e li confonde. Taddeo che loda, chiamato prima Giuda e soprannominato Taddeo per distinguerlo dal traditore, figura della lode che la Chiesa eleva al Signore per amore, nello spirito e nella verità. A differenza dei traditori della verità e del bene, figurati da Giuda Iscariota. Infine Simone, che ascolta, obbedisce, pone ed è a posto, figura dell'altro fondamento della vita della Chiesa che sta nell'ascoltare la voce della verità, nell'obbedire all'autorità, nel porre la vita per amore di Dio e nell'accettare quelle missioni di zelo che ci dona l'autorità, Simone il capo, che è pietra angolare. Tutto è santo nella Chiesa, come furono santi gli apostoli, ma come tra essi non mancò il traditore, così nella Chiesa militante non mancano i Giuda, gli eretici, gli scismatici, veri traditori della redenzione perché veri traditori della verità, del bene e delle anime. L'elenco degli apostoli termina sempre con Giuda Iscariota, il traditore, quasi ultima tappa del cammino apostolico della Chiesa, che cominciato dal Redentore e continuato attraverso i sommi pontefici, trova l'ultima tappa, alla fine dei secoli, il Giuda Iscariota per antonomasia, l'anticristo, che tenta di darle la morte. L'Iscariota, l'anticristo, il traditore delle anime, che appare quasi come Dio, come lode di gloria del traditore scellerato, che provoca la catastrofe finale come Giuda Iscariota provocò quella del Calvario. Certo non fu a caso che Gesù scelse i suoi 12 apostoli con quei nomi, che anzi egli stesso mostrò di tenerne conto, aggiungendo a Simone il soprannome di Pietro e a Giacomo e Giovanni il soprannome di Boanerges, figli del tuono, per la vivacità del loro carattere. Se negli antichi patriarchi Dio tracciò le linee fondamentali della storia del mondo, nei nuovi patriarchi poté tracciare quella della storia della Chiesa. Amen. Passo al fioretto, cosa ci regala ancora in chiusura. Allora, il fioretto di oggi. Carità senza limiti. Il servo di Dio, padre Daniele da Torricella, era dotato di un carisma particolare nei confronti dei malati. In un momento particolarmente difficile, quello che precedette e seguì la prima guerra mondiale nelle corsie dell'ospedale, si era costituita una lega contro i sacramenti e il sacerdote. Quando nell'ottobre 1919 padre Daniele diede inizio al suo ministero nell'ospedale di Reggio Emilia, incontrò ostacoli e oltraggi. Si giunse a gettargli in faccia un vaso di deiezioni, imprecando contro di lui: «Va via, brutta bestia!» Egli però non si perdette d'animo. Percorrendo la via della carità e dello zelo, riuscì a vincere tanta ostilità. Spesso un malato, non sopportando la sua presenza, gli lanciava improperi e insulti, ai quali padre Daniele rispondeva sempre con un sorriso. Una volta si trovava a passare nel momento in cui un paziente stava chiamando l'infermiere. Il servo di Dio, sorridente, gli si avvicinò e con delicatezza lo servì. Il gesto commosse l'ammalato, dopodiché da quel momento ebbe tanta stima di lui. Poi c'è un pensiero di San Tommaso d'Aquino. La dolcezza è una virtù che comporta la nobiltà dell'animo. E per questo gli amanti del mondo mancano spesso di dolcezza, perché mancano di questa nobiltà, o l'hanno in misura molto scarsa e imperfetta. Tanto è vero che seppure non sono i primi ad usare termini aspri e scortesi, quando li ricevono da altri, se ne risentono fortemente, li ricambiano al doppio, mostrando con tal vendetta di avere un cuore ignobile e rusticano. Invece i servi di Dio, benché provocati con parole e con fatti, mantenendosi sempre tranquilli e pacifici, mostrano una perfetta nobiltà d'animo superiore ad ogni rusticità.
Bene, allora, dopo queste riflessioni che abbiamo fatto, dopo tutto quello che abbiamo sentito, vero, anche sugli apostoli, noi dobbiamo ringraziare sempre, ecco, il Signore che, vedete, continua ad essere maestro con parole e opere, per cui è importante essere aiutati, è importante fare la meditazione, è importante anche ascoltare le meditazioni, ecco, per stare saldi nella fede. Bene, con questo vi saluto, santa giornata a tutti voi, da Claudio
e da Anna. Ave Maria.